Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Capitolo 6, da 14 a 29. Il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato famoso. Si diceva: Giovanni il Battista è risorto dai morti, e per questo il potere dei miracoli opera in lui. Altri invece dicevano: è Elia. Altri ancora dicevano: è un profeta, come uno degli antichi profeti. Ma Erode, a sentirne parlare, diceva: quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto. Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni, infatti, diceva a Erode: non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade gli portava rancore e avrebbe voluto ucciderlo, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò, piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: chiedimi quello che vuoi, e io te lo darò. E le giurò più volte: qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno. Essa uscì e disse alla madre: che cosa devo chiedere? Quella rispose: la testa di Giovanni il Battista. E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista. Sebbene molto rattristato, il re, a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporre un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e portò la testa su un vassoio, la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. I discepoli sono partiti, Gesù è rimasto da solo. E Marco, raccontando i fatti che si succedono, vuole riempire un po' il tempo tra la partenza dei discepoli e il loro ritorno, il loro rientro. E allora vediamo come Marco, ma forse anche Gesù stesso, riflette sul martirio di Giovanni, su questo martirio che è quello del precursore, quindi è un martirio che si può leggere, che si può ascoltare anche come profezia per quello che succederà a Gesù. Il re Erode sentì parlare di Gesù. Questo re Erode è Erode Antipa, figlio di Erode il Grande, che aveva ereditato un quarto del regno di suo padre quando questi è morto, quindi nel 4 avanti Cristo, quando lui aveva appena 16 anni, è diventato re della Galilea e della Perea. Poi questo Erode Antipa aveva sposata la figlia del re Nabateo, Areta IV, il quale poi, quando Erode ha tradito la moglie e ha preso la sposa di suo fratello Filippo, gli ha mosso guerra e lo ha sconfitto nel 36 d.C., quindi alcuni anni dopo i fatti narrati adesso. Questo re Erode sentì parlare di Gesù perché il suo nome era diventato famoso. Di Gesù quindi si parla dappertutto, persino nella corte del re. Ma come se ne parlava? Ecco, di Gesù c'erano queste tre opinioni che andavano per la maggiore, tra la gente, naturalmente. Allora qualcuno diceva: Giovanni il Battista è risorto dai morti. Gesù, difatti, aveva la stessa età di Giovanni. Gesù predicava la conversione, come Giovanni, quindi c'erano delle somiglianze. In più, Gesù operava miracoli, e questo veniva quindi attribuito al fatto che è risorto e quindi può, ha dei poteri eccezionali, più di un uomo normale. Per questo il potere dei miracoli opera in lui. Questa era l'opinione della gente, però non di tutti. Altri dicevano: è Elia. E questi probabilmente erano quelli che conoscevano un po' di più le scritture, che tenevano presente quello che dice il profeta Malachia alla fine del suo libretto, al capitolo 3. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore, perché converta il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri. Invierò il profeta Elia. Quindi, ecco, questa è un'altra parte, vedono il realizzarsi di questa profezia nella persona di Gesù. Altri ancora vedono realizzarsi di un'altra profezia che abbiamo già letto nei giorni scorsi, Deuteronomio 18:15: il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto. Avrai così quanto hai chiesto al Signore tuo Dio. Ecco quindi che le opinioni della gente si differenziano. È un profeta come uno degli antichi profeti. E Erode, quale di queste opinioni avvalla? Ecco, Erode prende per buona la prima di queste opinioni, forse la più diffusa. Erode è Giovanni, perché diceva: quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto. Non c'era solo, probabilmente, nel cuore e nella mente di Erode, non c'era solo la somiglianza di Gesù a Giovanni per età, per predicazione, o il potere dei miracoli, ma forse a Erode conveniva pensare così. Diventava meno pesante il suo rimorso di aver fatto uccidere Giovanni, se vedeva che proprio quel Giovanni ha ricevuto questo grande premio da Dio, quasi quasi, chissà, magari sente di averne lui il merito. Quel Giovanni che io ho fatto decapitare, quasi, non so se si può dire che se ne vanta, è risorto. E adesso ecco che Marco ci racconta abbastanza dettagliatamente la morte di Giovanni e le circostanze che hanno portato Erode a questa decisione. Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrostare Giovanni e lo aveva messo in prigione. Lo storico ebreo Flavio, Giuseppe Flavio, che aveva, come dire, descritto la guerra, lo svolgersi della guerra e dell'assedio da parte dei Romani, l'assedio di Gerusalemme, ecco, lui scrive che Erode ha imprigionato Giovanni nella fortezza di Macheronte. Macheronte al di là del Giordano, un po' a sud, al di là del Mar Morto, ecco, su quelle montagne. Anche lì aveva una fortezza, ma la residenza principale ce l'aveva a Tiberiade. È più facile pensare che l'abbia imprigionato lassù, anche per dare un banchetto così nel giorno del suo compleanno, era più facile su, nel suo regno. E sempre Giuseppe Flavio dice che l'aveva imprigionato per motivi politici, mentre qui Marco dice solo questo motivo. Può darsi che l'occasione della morte abbia fatto dare maggiore importanza a questo motivo di natura familiare, diciamo, e Marco così non ci riferisce altri motivi per cui ha imprigionato Giovanni, cioè altre parole, altri rimproveri che Giovanni gli muoveva. Certamente Erode non aveva fatto solo questo peccato, forse era uno dei più leggeri, diciamo, cioè non che sia un peccato da poco, ma comunque chissà quanti ne aveva combinato. Lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello, in realtà un fratellastro, perché il loro padre, Erode il Grande, aveva avuto 8 mogli e quindi i fratelli, forse erano anche tanti, quelli sopravvissuti, perché ne ha uccisi anche alcuni. Comunque, quindi questo fratellastro Filippo l'aveva sposata, l'aveva presa lui. Così Giovanni, per questo motivo, assomiglia un po' anche al profeta Elia, che era odiato dalla regina, dalla moglie del re Acab. Il profeta Elia perché rimproverava la regina delle sue idolatrie. Qui Giovanni rimprovera Erode, anche in fondo alla fine dei conti è un'idolatria, un dar maggiore importanza ai propri sentimenti che alla parola di Dio. La parola di Dio cosa dice? Se uno prende la moglie del fratello è un'impurità, praticamente un peccato di incesto, prendere una parente come moglie. Forse a quel tempo, in quel luogo, non si vedeva tanto il peccato di, come divorzio, ma è la moglie del fratello, quindi è un peccato di incesto. L'aveva quindi messo in prigione. Erodiade gli portava rancore e avrebbe voluto ucciderlo. Chissà, forse Erodiade aveva paura che Erode avrebbe ascoltato un giorno o l'altro il rimprovero di Giovanni e l'avrebbe mandata di ritorno. Forse aveva queste paure. Oppure si sentiva più grande, essendo moglie di Erode che di Filippo. Erode temeva Giovanni. Non poteva ucciderlo perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo. Questi sono addirittura titoli messianici che venivano attribuiti al Messia. E vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. C'era nel cuore di Erode questa altalena, questo che da una parte non voleva sentire, dall'altra si accorgeva che la parola di Giovanni era una parola vera e sapiente. Quindi è combattuto Erode nella sua coscienza tra il piacere e quello che è la verità, la ragionevolezza dei suoi atti. È il combattimento tra quello che piace all'uomo e la volontà di Dio. Venne però il giorno propizio, perché Marco usa questo termine, il giorno propizio. Propizio a chi? Forse propizio a Erodiade per far uccidere finalmente Giovanni? Oppure questo termine giorno propizio Marco lo adopera per un altro motivo? Ricordate cosa si dice per Gesù, o meglio Gesù stesso: è giunta l'ora, è l'ora che lui attendeva, il momento propizio, il giorno della sua glorificazione, di quando avrebbe portato a compimento l'amore di Dio per gli uomini. È giunta l'ora, è scritto di Gesù, e di Giovanni venne il giorno propizio. Il giorno propizio al compiersi della sua testimonianza per Gesù. Si compie il suo essere il precursore in tutto, anche nella morte. E così proprio vedendo e leggendo adesso queste circostanze e il modo della morte di Giovanni, certamente Gesù lo vede come una profezia, e anche Marco, e quindi anche noi. E vediamo quasi come un'ombra di quello che succederà per il Signore. Quando Erode per il suo compleanno fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito, i notabili della Galilea, è un giorno di festa per Erode. Sarà un giorno di festa per tutto il popolo, anche quando Gesù verrà arrestato e messo in prigione. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora ella disse alla fanciulla: qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno. E questo glielo giurò più volte. Sono le stesse parole che dice il re alla regina Esther, quando Esther chiede giustizia per il suo popolo. Anche allora il re Assuero dirà a Esther: chiedimi quello che vuoi, anche fosse la metà del mio regno. Qualsiasi cosa mi chiederai. Queste cose Erode le dice, certamente, senza ascoltare Dio. Sono parole senza sapienza. Perché chissà cosa chiederà la ragazza. E vediamo come anche la morte di Gesù sarà il frutto di una domanda simile. Pilato chiederà alla gente, alla folla: chi volete che vi liberi? Poteva immaginarsi Pilato che la folla si sarebbe lasciata condizionare o plagiare dai capi. E così Erode qui poteva ben pensare che la ragazza si sarebbe lasciata condizionare o plagiare da sua madre. E difatti essa uscì e disse alla madre: che cosa devo chiedere? Quella rispose: la testa di Giovanni il Battista. La folla si fa suggerire dai capi dei giudei: chi deve chiedere a Pilato? E chiederà Barabba. E adesso Erode, molto rattristato a motivo del giuramento dei commensali, non volle opporle un rifiuto. Erode ubbidisce alla propria parola data, invece che alla parola data da Dio. Ha maggior rispetto per i suoi commensali che per il profeta di Dio. Quindi Erode è idolatra e compie un'azione da idolatra. Mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. E così anche Pilato, pur riconoscendo e dichiarando solennemente per tre volte che Gesù è senza colpa, lo farà flagellare e lo condannerà. Anche Pilato ascolterà di più la gente che non Dio che gli parlava nella sua coscienza. La guardia andò, lo decapitò in prigione e portò la testa su un vassoio. Porta la testa in tavola, su un vassoio. E Gesù non potrà fare a meno di pensare che lui metterà sulla tavola dei suoi discepoli il suo corpo e il suo sangue come cibo e bevanda. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere, lo posero in un sepolcro. Così faranno i discepoli nascosti di Gesù. Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea verranno, prenderanno il corpo di Gesù e lo porranno in un sepolcro. E qui, senza nessuna parola di disapprovazione dell'operato di Erode, senza nessuna parola di commiserazione per la sorte di Giovanni, così termina il racconto di Marco, che è un racconto che noi, insieme con lui, insieme con Gesù, leggiamo come un racconto profetico. E lo possiamo vedere anche come un racconto profetico non solo della morte di Gesù, ma anche di quella di molti discepoli di Gesù. Un racconto che rimane costantemente vivo e attuale nella Chiesa e per la Chiesa. Venne il giorno propizio. Proprio questa parola ci aiuta a leggere tutto questo racconto con un'attenzione particolare e anche con gioia, perché vediamo la morte di Giovanni non come una disgrazia, ma come il momento culminante della sua fedeltà, del suo amore a Dio, il momento culminante del suo ministero profetico di precursore del Signore. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.